strumenti che ci consentono comunque di essere un bellissimo numero, perché leggo che nel frattempo siamo già 42 e c'è comunque la possibilità di poter dialogare anche in questi momenti di difficoltà logistica, quantomeno. Ecco, mi sembra già un aspetto molto importante. Quindi grazie davvero. E come diceva Rosanna, è stato un incontro pensato e ripensato, perché poi ha assunto delle sembianze molto diverse rispetto a quello che doveva essere prima. E questo ci dà già un po' l'idea del cambiamento, no? Forse di quello che noi in questo periodo più di tutto il resto stiamo imparando a destreggiarsi con un cambiamento continuo. Cambiamento che possiamo chiaramente vedere sotto vari punti di vista, ma che sicuramente anche nel nostro piccolo con Rosanna abbiamo sviluppato in itinere, perché c'era un'estima cosa di non essere in presenza, poi però forse no, aspettiamo il DPCM, sicuramente siamo rossi coi arancioni, forse diventeremo gialli, ma al di là dei colori l'importante è poter costruire un momento che per quanto mi riguarda è un modo di conoscere le vostre comunità, il vostro territorio. Il mio obiettivo è di darvi delle informazioni o comunque di darvi così dei piccoli rimandi a quello che può essere la problematica di un adulto, perché qualcuno in effetti diceva qui dentro non ci sono soltanto genitori, però ci sono comunque delle persone abituate a stare con i ragazzi. Poco fa ho arrivato un commento in chat, l'ho sbirciato, diceva ci siamo tre generazioni, per cui è molto importante poter in qualche modo costruire un messaggio continuativo al di là dei ruoli, perché come vedremo tra un attimo, quando si ha a che fare con dei bambini, ma anche con degli adolescenti, che sia genitore, che si sia un adulto in veste di educatore, si riscontrano comunque delle problematiche che è bene condividere proprio perché così si costruisce quella famosa continuità tra famiglia e territorio, che poi sia la scuola, che poi sia la parrocchia, comunque sono tutte agenzie educative non da poco, quindi a supporto delle famiglie è bene che gli adulti, anche se non vivono tra le mura domestiche, possano parlare lo stesso linguaggio. Per cui il mio obiettivo, se vogliamo parlare di obiettivi, e quelli di provare a darvi dei input, forse a non darvi tanto delle risposte, ma a creare nelle vostre teste delle domande. E quindi questo è uno spazio che già faccio l'invito per chiedere, per cercare di comprendere se ci sono delle cose magari un po' più nebulose o delle cose che è necessario chiarire rispetto alla vita dei vostri bambini, ma comunque anche dei ragazzi. Ah sì, perché i bambini sono soltanto degli adolescenti alla fase zero, per cui poi a un certo punto ci arrivano e quindi alcune preoccupazioni, forse anche maturo chiedersele adesso, farsi un po' delle domande, ecco, chiedete veramente quello che per voi è importante, quello che vi sta a cuore. Cerchiamo di trovare delle risposte o quantomeno cerchiamo di, così abbiamo scritto manuale di sopravvivenza, cerchiamo di destreggiarci nella difficoltà di avere a che fare con dei più piccoli. Rosanna mi diceva si presenterà Virginia, io sono per tutti Virginia, quindi va bene il titolo che mi sono un po' guadagnata, mi sono laureata in psicologia dopo aver ottenuto l'abilitazione come psicologa, poi giusto per raccontarvi qualcosa di me ho fatto anche un dottorato di ricerca in psicologia di comunità, i modelli formativi. Il mio accento vi fa chiaramente capire che io arrivo dall'altro lato dell'Italia, quindi dalla Sicilia, ormai da più di 10 anni che sono a Brescia, e la mia formazione è stata un andare sempre verso su, perché dalla Sicilia in cui sono laureata, poi ho fatto il mio dottorato all'Università del Salento, poi sono andata a Milano a specializzarmi in psicoterapia e oggi vivo a Brescia, lavoro come psicologa, come psicoterapeuta. Negli ultimi anni ho approfondito proprio per dare una continuità quanto più possibile alla parte clinica del mio lavoro, alla parte della formazione, che poi è come uno dei momenti, diciamo, tipici della formazione, dell'accompagnamento ai genitori o insegnanti. Ho approfondito proprio per una mia crescita professionale l'area della psicologia delle emergenze e del trauma. Trauma che poi magari avremo modo di comprendere, non si ascrive soltanto a uno specifico trauma, quindi a un qualcosa di estremamente circoscritto, ma può essere anche un trauma molto più flessibile, molto più labile, quindi dei traumi psicologici, tra virgolette. lo inizio un po' a dire perché forse il focus su cui punteremo l'attenzione proprio all'inizio del nostro incontro sarà proprio quello del trauma, quindi che cosa stiamo vivendo. Ecco, spero di poter portare e che possa essere per voi uno spunto interessante per le vostre domande, la mia esperienza come formatrice, ma come anche come psicoterapeuta, in quanto chiaramente in quest'ultimo periodo, anche rispetto alla nostra attività clinica come psicologi e come psicologi dell'emergenza e come psicoterapeuti, abbiamo visto anche dei cambiamenti nella domanda. C'è stato un crescendo di richieste, sia di richieste psicoterapeutiche, perché ovviamente in una situazione così difficile per tutti da gestire, così nuova soprattutto, la richiesta rispetto a un disagio psicologico è ovviamente cresciuta, è stata in aumento, sia anche un supporto psicopedagogico di tante famiglie che si sono ritrovate in una dimensione completamente nuova e che quindi hanno proprio chiesto quei manuali di sopravvivenza, giusto per ritornare al nostro titolo. Quindi ho fatto un po' tesoro dell'esperienza clinica che in questi mesi ho maturato, vedendo le mie famiglie, vedendo gli insegnanti, vedendo gli operatori sanitari e quindi a vario titolo con cui io poi mi sono approcciata a queste persone, o per formazione, o per psicoterapia, o per consulenze. Comunque abbiamo raccolto un bacino interessante di dati che ci possono far vedere oggi quali sono un po' gli elementi che si sono sedimentati in questa nostra realtà, quali sono le dinamiche psicologiche più frequenti e a livelli molto diversi, quindi a livelli più di una fascia dell'infanzia, a livelli legati più alla fascia dell'adolescenza fino ad arrivare all'adulto, con delle differenze anche abbastanza interessanti. Quelle stesse differenze che spesso ci mettono come adulti nella condizione di non capire veramente che cosa sta succedendo in un bambino, che cosa dobbiamo dire a un adolescente. Quindi noi oggi il focus lo avremo come una lente di ingrandimento sul mondo dell'infanzia, della scuola primaria. Cercherò anche di farvi vedere delle cose specifiche relative a quel periodo, parlando anche di cose molto pratiche. Ma sicuramente sono delle osservazioni che poi abbracciano tutto il contesto, quindi tutto, potremmo dire, tutto il ciclo di vita. Io ho preparato, e qui davvero la tecnologia ci deve aiutare, una presentazione attraverso delle slide, così che mentre io posso spiegarvi con la narrazione i vari concetti, voi possiate anche mettere a fuoco bene i contenuti di cui stiamo parlando. E poi chiaramente abbiamo detto già prima, se ci sono delle domande, io vedo che c'è già un pallino in chat, a volte salta la connessione. Ecco, perfetto, mi arriva questo elemento. Quindi ogni tanto magari datemi un cenno se la connessione c'è, se va bene, se mi sentite, anche magari soltanto con un ecco, perfetto, con un non verbale, con un pollicione, ci aiutiamo con tutti gli strumenti visivi che possiamo. Però ecco, se ci sono delle cose un po' più problematiche eventualmente o delle domande, scrivetele pure in chat. Quindi proviamo a utilizzare la presentazione in modo che io possa farvi vedere quello che ho preparato da un punto di vista puramente. Eccoci qua, dovreste vedere per bene la slide adesso. Ok, in questo caso, da un punto di vista puramente logistico, chiedo a Rosanna se dovesse arrivare qualcosa in chat, che magari è pertinente, o comunque qualcosa che è importante dirmi. Rosanna, ti chiedo di utilizzare il microfono e chiedermelo a voce, perché io in questo momento non vedo, perché sto guardando le slide, quindi è proprio un discorso
Va bene,
di
non c'è problema.
attenzione. Grazie mille. Allora, quello che sto per farvi vedere come prima immagine la conoscete secondo me a memoria. La conoscete a memoria perché dobbiamo inevitabilmente parlare di date, date che rimangono indelebili nella nostra mente, date che conosciamo e che hanno scritto delle pagine di storia. Mi sono chiesta se era giusto stasera dover ritornare a quel 12 gennaio 2020. Mi sono data automaticamente una risposta, più che giusto, è fisiologico, in quanto non so se vi capita, ma ultimamente quando sentiamo delle persone, le incontriamo o magari facciamo la classica videochiamata, la prima cosa che ci diciamo, oltre al classico come stai, è fare il focus su quello che sta succedendo. Siamo quasi abituati, ma sentiamo quasi l'esigenza di dover comunque iniziare qualsiasi nostra relazione con gli altri attraverso il focus di quello che sta succedendo. Provare a scambiare delle impressioni, farci delle domande, magari non trovare delle risposte, però provare a dire, ma come stai? Come la vedi? Teniamo botta. Quindi sono tutte frasi che inevitabilmente ci riportano lì, a quel 12 gennaio 2020. Perché il 12 gennaio? Perché lì avviene un fenomeno curioso. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci parla di questo coronavirus, causa di un'infezione polmonare in Cina. Questa è una data che secondo me noi non ci ricordavamo. Perché per noi diventa più problematico, e ve l'ho anche messo in rosso, giusto per darvi una sorta di suggerimento, il 9 marzo.
Virginia, noi in questo momento non vediamo però la presentazione.
Ah, ecco, perfetto. Cioè, perfetto no, non va proprio per niente. Quindi, aspetta, che con grazie. Quindi, che cosa vedete però, scusate?
Niente, la tua faccia.
Vediamo te, ma non ancora la presentazione.
Impossibile condividere il mio schermo. Fantastico. Riprovo. Grazie per avermelo detto perché io ero andata e purtroppo non vedendovi ho questo tipo di difficoltà. Allora proviamo di nuovo a presentare lo schermo intero, presento,
Sì,
così adesso voi
selezionalo, selezionalo. Ok.
eccolo lì. Quindi
Bene,
adesso.
adesso sì, si sta avviando.
Bene. Ci siamo adesso.
Penso che tra poco arriverà, ancora no.
Ok.
Dice che stai presentando, ma io almeno. Ah, sì.
Però vediamo.
Ci siamo,
Ci vedo.
benissimo, ok.
Ecco, tanto ve l'avevo anticipato, le sapete a memoria queste date, quindi anche se non ve le avessi scritte lì, le sapevamo. Perché il 12 gennaio? Perché è una data per noi assolutamente insignificante da un punto di vista
Cosa non vediamo
emotivo.
lei? Cosa
Il
non
virus
vediamo?
in Cina,
Ma me
che
lo
come dice un
spiego.
vecchio proverbio, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, chi se ne frega, cinesi sono là sotto, poverini, ci dispiace per carità. Speriamo che tutto si risolva, almeno lì. Quindi abbiamo una percezione, quando parlo, io parlo lo stesso di percezione, perché tutto quello che cercherò di spiegarvi, anche come comportamento che poi vediamo nei bambini, a differenza di alcuni comportamenti che vediamo negli adulti, sono dettati da processi cognitivi. Cercherò di renderlo semplice, non deve essere un trattato di neurologia, anche perché, per carità, io non mi voglio vestire nei panni di un neurologo, io faccio la psicologa, ma cercherò di fargli vedere la percezione. Se vedo che c'è un problema, ma è lontano da me, io non avverto il pericolo. E quindi il nostro modus vivendi il 12 gennaio era pressoché uguale a quello del 30 gennaio, dove leggiamo che due turisti provenienti dalla Cina sono risultati positivi al coronavirus, ma in un albergo di Roma. Però sono a Roma, sono due e sono isolati. Quindi la nostra mente ci dice che nonostante ci sia stato già un avvicinamento del problema, è numericamente contenuto. Noi abbiamo una tendenza, che potremmo dire quasi fisiologica perché legata al nostro istinto, scusate, di sopravvivenza, che è la tendenza a controllare gli eventi. Quindi nella mia percezione, 30 gennaio, vabbè, sono due, sono a Roma, ma sono chiusi e soprattutto siamo in Lombardia. 21 febbraio, cioè dopo 20 giorni, abbiamo questo paziente zero, Codogno. Codogno non è più la Cina, Codogno non è più Roma, Codogno è il nostro vicino di casa. In me che non si dica, se ricordate, in quel periodo stavamo iniziando a organizzare la festa di Carnevale in oratorio. Stavamo organizzando con qualche zitarella fuori porta perché c'erano delle vacanze legate appunto alla festa di Carnevale. Si stava iniziando un po' a decidere con i nostri bambini, Quale sarebbe stato il vestito più bello di carnevale? Era quel periodo lì. Facciamo delle feste di carnevale in oratorio tra il Serio e il Faceto perché iniziavamo a percepire che l'aria stava cambiando il 9 marzo 2020, vi ricordo, è una data in cui scopriamo in Lombardia di essere in lockdown, parola che forse non avevamo neanche utilizzato troppo fino a quel momento lì. 9 marzo 2020. Il 9 marzo 2020 abbiamo a che fare per la prima volta nella nostra vita, qua ci sono tre generazioni, ma dovremmo andare ancora un po' più indietro per trovare memoria storica di questo nemico invisibile. Io conosco una carissima persona di 102 anni che mi parla della spagnola. E allora lei mi sa spiegare che cos'è il nemico invisibile. Quando io provo a chiedere che cos'è successo quando c'era la guerra. La gente che l'ha vissuta, quindi comunque si parla dei nostri antenati, si parla della nostra memoria storica, si parla dei nostri nonni di dice 80-90 anni, ma la guerra la riconoscevi? Passava Pippo, l'aereo, quello che suonava e ti faceva capire che c'era un pericolo e dovevamo andarci a nascondere. Quando parliamo di pandemia, noi non abbiamo questo elemento di controllo perché il nemico è invisibile, non lo vediamo, non l'abbiamo riconosciuto. Qualche tempo fa girava una vignetta, sapete quelle vignette che ti strappano un sorriso, ma un sorriso molto forzato, dove c'era scritto: io un cinese lo riconosco benissimo dai suoi tratti somatici, ma come faccio a riconoscere uno di Codogno? Ecco, ha a che fare, per quanto sia una creatura, con un problema molto grande. Noi non abbiamo strumenti per poterci difendere da questa cosa che non vediamo. Ecco che inevitabilmente ci troviamo lanciati dentro una situazione che necessariamente dobbiamo definire traumatica. Che cos'è un trauma? Vi ho riportato la definizione. Trauma vuol dire ferita. È un evento che rompe il nostro consueto modo di vivere e di vedere il mondo e che ha un impatto negativo su di noi, sulla persona che lo vive. Poi noi possiamo fare anche una differenza, noi clinici, noi soprattutto psicologi dell'emergenza abbiamo ben chiaro che c'è una differenza tra il trauma psicologico e il trauma fisico. Il trauma fisico è quello che mette in pericolo la nostra vita, vita fisica, un incidente, una catastrofe naturale per cui il terremoto ho rischiato di vedere il tetto che mi crollava giù. Il rischio che ho avuto nell'andare in guerra, i traumi fisici. Poi c'è anche il trauma che ha a che fare con la nostra vulnerabilità psicologica, cioè anche se sento di essere al sicuro da un punto di vista fisico e so che non sono io a rischio per la mia vita e la mia vita è al sicuro, sento che mi manca il terreno sotto i piedi. Ve lo voglio sottolineare perché se queste differenze sembrano far vedere due aspetti completamente diversi del trauma, invece vi vorrei dire, ma probabilmente avete già intuito, che quando noi abbiamo parlato di pandemia, noi eravamo dentro sia un trauma fisico sia un trauma psicologico, perché io ho rischiato e noi rischiamo anche adesso che stiamo dentro una situazione che non è completamente risolta, noi ancora abbiamo la percezione che la nostra incolumità è a rischio e ne abbiamo anche una vulnerabilità psicologica, noi ne abbiamo degli strumenti di controllo che ci consentono di capire come gestire i cambiamenti, come gestire le situazioni nuove, come gestire tutta questa modalità di essere nel mondo in un modo completamente nuovo rispetto a quello che era l'8 di marzo. L'8 di marzo eravamo in giro, il 9 di marzo sono chiuso a casa. Ecco, cosa succede quindi quando viviamo un trauma? Siamo tutti vittime in questo momento, più dirette, meno dirette, ma ci possiamo considerare tutti uno stesso campione di vittime rispetto a un trauma che si chiama pandemia. Questa è una cosa che ho elencato per farvi vedere che cosa succede, soprattutto nell'adulto, perché tra un attimo vi dirò, abbiamo delle situazioni molto più strutturate a livello anche cerebrale. Ma queste cose ci torneranno utili per parlare dei bambini o la necessità di capire. vedere delle cose rispetto all'adulto, perché così ci rende tutto molto più chiaro la differenza che poi andremo a vedere con i bambini. Cos'è la ristrutturazione cognitiva? È il provare a capire da che parte siamo girati, come la diremmo un po' quotidianamente. Cosa sta succedendo? La riorganizzazione logistica. Ma se io sono in lockdown e devo lavorare e ho bisogno di condividere spazi e ho bisogno di dividere il mio computer con mio figlio che deve fare la didattica a distanza, il mio bambino che vorrebbe vedere il cartone animato su YouTube, mio marito che deve fare la call, io come faccio? Possibile che ho avuto delle storie, certe volte anche comiche, di insegnanti che non riuscivano a lavorare, che mettevano il 6 mentre interrogavano perché? Perché c'era il bambino che diceva: mamma, vuoi giocare con me? Mamma, vuoi giocare con me? E poi l'insegnante che diceva: ok, ti do il 6, vai benissimo, l'interrogazione la facciamo la prossima volta. Ma ho visto anche mariti, adesso, io non so, so che c'erano due papà. Spero che nel frattempo siano di più, però io ho visto mariti chiusi nella cabina armadio a fare riunioni con i capi generali dell'azienda. E me lo raccontano le mogli quando dicono: noi siamo stressatissimi, perché mio marito sta tutto il giorno dentro i miei vestiti e si è pure reso conto di quanti vestiti ho perché nella cabina armadio non ci sta più. Quindi delle situazioni, se vogliamo, anche comiche, che adesso ci fanno anche ridere. Ma avete presente il livello di stress che abbiamo dovuto raggiungere e con cui abbiamo dovuto fare i conti? Per cui abbiamo sicuramente una ristrutturazione logistica non indifferente, l'abbiamo organizzata noi adulti, ma arriverà assolutamente a valanga ai nostri bambini. Una riorganizzazione spazio-temporale, perché abbiamo visto che non essendo più scandita la nostra quotidianità dall'orario della campanella scolastica, dal timbro dell'orario giusto al lavoro, piuttosto che dalle riunioni, o del semplicemente finita la giornata, me ne vado a lavorare, si è spalmato il tempo su un livello diverso e quindi alterazione del ciclo sonno-veglia. Molti bambini hanno iniziato a svegliarsi più tardi, ad andare a letto ancora più tardi, c'era poca rigidità di ritmi, perché tanto siamo sempre a casa. Alimentazione barra noia, ma cosa facciamo? Ma non abbiamo un sacco di tempo, io non so, quest'anno è stato l'anno del lievito, perché sapete anche voi, perché lo sapete, visto che immagino che almeno qualcuno qui dentro una tortina, una pizza, già che ci siamo, facciamo. Credo che il quantitativo di carboidrati che è stato assunto nel 2020 sia inestimabile, ma c'era il meccanismo anche della noia e del far qualcosa. In realtà questa è una lettura di un certo tipo, ma mi fa vedere come questo tipo di comportamento ha a che fare anche con il nostro bisogno di sopravvivenza. Ve lo spiegherò tra un attimo, però tenete presente che il nostro andare a coccolarci o rifugiarci nel cibo è un comportamento che noi abbiamo imparato dai nostri primati. Dalla nostra prima specie, mi viene da dire, cioè non è soltanto un comportamento legato alla noia, ma anche alla sopravvivenza. Quindi la revisione delle proprie abitudini. Noi siamo passati da guardare le agende dei nostri figli pienissimi di impegni, c'è cioè il catechismo, c'è cioè il calcio, poi c'è la danza, e quindi i genitori che facevano i cassisti avanti e indietro tutto il giorno per lasciare a questi a queste milioni di attività questi bambini, al blocco totale. E adesso che facciamo? Quindi una minore mobilità e poi, non ultimo per importanza, il come abbiamo dovuto e stiamo ancora ridefinendo la socialità e le relazioni. Quelle due parole che ho messo tra parentesi, ma che sono ormai protagoniste del nostro tran tran quotidiano, il distanziamento e le mascherine. Sono due elementi che hanno completamente stravolto il nostro essere animali sociali. Noi siamo delle persone programmate per vivere in comunità, per vivere in gruppo, tanto che fanno notizia gli ascevi. Fanno notizia coloro che abitano in perfetta solitudine. È anche un po' la fantasia di tutte le mamme. Un giorno me ne andrò su un cucuzzolo della montagna da sola, ma in realtà è proprio un elemento tipico della nostra identità. Stare in gruppo, stare con le persone, è insito alla nostra sopravvivenza. Ecco, inutile dirvi che i costi psicologici hanno determinato un abbruttimento emotivo, un abbruttimento cognitivo e per quanto riguarda gli adolescenti, ma anche i bambini, si è parlato di catastrofe generazionale. Questa è un'immagine che tenevo molto a farvi vedere perché fino ad ora vi ho parlato di quello che è stata la nostra percezione, ma tutto quello che noi viviamo parte da lì. Parte da quell'organo che non conosciamo ancora perfettamente, ma le neuroscienze oggi ci dicono veramente tantissime informazioni molto molto interessanti e che spiegano bene i nostri comportamenti. Quanti cervelli abbiamo? Ne abbiamo tre. In che senso ne abbiamo tre? Ne abbiamo, è un cervello chiaramente unico, stratificato in tre aree. La prima che vi presento è questa qui. E la base si chiama, quella del tronco encefalico, si chiama cervello rettiliano. Perché rettiliano? Perché è tipico anche delle specie come i rettili, dove esistono esclusivamente gli istinti. Quindi c'è una parte del nostro cervello che ragiona solo per istinto. Che cosa comanda quell'area lì? Comanda tutte le informazioni. Così vi vedo anche un attimo, tanto adesso l'immagine poi la recuperiamo. Cosa comanda il cervello rettiliano? Comanda tutte quelle informazioni che sono deputate esclusivamente alla nostra vita. Respirare, il battito cardiaco, l'impulso della fame, l'impulso della riproduzione sessuale. Se ci fate caso, questi sono gli elementi che ci consentono di sopravvivere. Se non mangiamo, moriamo. Se non ci riproduciamo, si estingue la specie. Guardate che questi elementi sono insiti nella nostra specie nel tempo, quindi non soltanto noi come persone del 2020. Qui ci sono gli istinti, elemento fondamentale, tipico dei rettili, perché i rettili, mi spiace se qui qualcuno ha magari a casa una bellissima teca con il pitone albino, con i serpentoni, che per la carità, i gusti sono gusti, però mi spiace dover magari sfatare un mito, ma al rettile, al pitone, non gliene può fregare di meno di voi, non si è affezionato, non ci sono elementi emotivi né sentimentali nei rettili. Se date voi la cavia che poi sarà mangiata dal rettile, poi gliela do io, non fate per. Mentre poi vedremo gli animali superiori che invece ci sono anche delle aree molto simili a quelle di promozione. I rettili non ce li hanno, il nostro cervello rettiliano non ce l'ha. Ecco, vi ricordate poco fa vi dicevo, quando noi abbiamo iniziato a cucinare tutte queste torte, tutti questi salati, tutte queste pizze, lo abbiamo fatto un po' per noi. E in realtà il nostro cervello rettiliano ci mette nella condizione di fare questa scena terribile, ma che invece avete visto perfettamente. Quando è successo, quando si è verificato il lockdown ed è stato detto in alcune aree che non erano la Lombardia, che sarebbero entrati in zona rossa o comunque la chiusura del proprio comune, cosa è successo alle 11:30 di sera, immagino la scena di Roma, tutti al supermercato. Un esodo, una roba incredibile. Perché il supermercato e non il bar, la discoteca, piuttosto che facciamoci l'ultimo giro in chiesa che poi chissà quando la vedremo una messa dal vivo? Perché il supermercato risponde perfettamente al nostro bisogno di sopravvivere. Mi devo riempire la casa di cibo. Perché il mio bisogno di sopravvivenza, intanto che non so quando riusciremo di nuovo, è quello di fornire adeguato cibo per me e per la mia famiglia. È questo. Poi noi è chiaro che senza come si fa a vivere senza la pizza, questo è un discorso molto più culturale, molto più italiano. Ma certamente la nostra fuga nei supermercati spiega come nel 2020 un uomo, una donna rispondono al suo bisogno rettiliano di sopravvivere. Esattamente come quando e ha creato moltissime polemiche la grandissima fuga di quelli del nord verso sud nelle proprie case, anche lì, mezzanotte nelle stazioni, ve lo ricordate perfettamente. Quello non attiene al cervello rettiliano, attiene all'area successiva del cervello, che è quello mammifero, quello dove ci sono i sentimenti, quello dove ci sono le strutture motivazionali interne che fanno sì che una volta che la persona si senta al sicuro perché ha mangiato, perché sta respirando, perché il suo cuore batte e perché la specie non si è estinta, quindi tolti i livelli di base, io ho bisogno di stare in un posto al sicuro. Ci sono gli stati secondari per il proprio benessere. Ho bisogno di stare a casa, ho bisogno di avere un posto di serenità, di tranquillità, la mia famiglia, la famiglia. Se voi guardate i bambini, noi l'abbiamo fatto con gli studenti universitari che a mezzanotte si sono resi l'ultimo treno per andare a finire giù in Campania, in Sicilia, insomma, nelle zone più lontane d'Italia. Perché? Perché un bambino, lo vedrete probabilmente a casa, quando ha bisogno, quando è in pericolo, quando non si sente sicuro, non cerca i propri amici, cerca la mamma e cerca il papà. Questo è un elemento che anche se abbiamo 20, 30, 40 anni, abbiamo comunque insito nella nostra specie, ce l'abbiamo nelle nostre memorie neuronali, nelle nostre reti. Abbiamo bisogno di avere il contatto di accudimento. È un bisogno insito. Poi ci può essere sempre il buon senso, dobbiamo evitare gli assembramenti, ma quella è già una struttura di pensiero superiore. Intanto vi volevo descrivere questi due aspetti perché sono due cose che abbiamo visto, ma che riportano a come la nostra struttura cerebrale ci mette nella condizione di fare delle cose senza neanche pensarci troppo, perché sono parte della nostra natura, del nostro istinto. Quindi ritorniamo un po' forse a essere animali, no? Ma siamo istintivamente portati a salvarci attraverso la corsa al supermercato, attraverso la corsa ai nostri parenti che ci danno sicurezza. Ecco, allora abbiamo praticamente conosciuto in questo momento i nostri due primi cervelli, il nostro cervello che ha a che fare con gli istinti. Il nostro cervello paleomammifero del sistema limbico che ha a che fare con le emozioni. Le emozioni ne parleremo tanto perché vedremo come i nostri bambini le manifestano in maniera molto chiara. C'è anche un perché. Io adesso sono qui a presentarmi il terzo, il più grande, il più evoluto, il più accreditato socialmente, quello per cui siamo adulti grazie a quello che chiamiamo neomammifero, neocorteccia complessa. Mi viene da dire, facendo una battuta, che la parte superiore del cervello è quello che ci fa fare bella figura nel mondo degli adulti, perché è quello che ci fa creare il pensiero, è quello in cui è scritta soprattutto l'area del linguaggio, è quello in cui abbiamo la decision making, cioè la capacità di prendere decisioni di fronte anche a elementi stressanti, quello di problem solving, giusto per fare un po' di scene in inglese, ma sostanzialmente di prendere decisioni e di risolvere problemi più o meno complessi rispetto a delle decisioni. Ecco, questa parte qui è quella che in qualche modo si definisce meglio e si vede molto bene nell'adulto, che è una persona che deve pensare, deve capire quali sono le proprie conseguenze, le conseguenze, scusate, delle proprie azioni, è quella che sicuramente utilizziamo in maniera preponderante nella nostra vita quotidiana, tenendo presente che ci sono quei due lì che un po' come bambini discoli ogni tanto spingono, ma se vi ricordate, un bambino a 10 mesi se ne infischia assolutamente di questa parte qui. Bambino a 10 mesi, ma anche a 3 mesi, ma anche a 1 anno, è quello che se ha fame, cervello rettiliano, mangia. Gliene frega niente se siamo in macchina, se siamo al ristorante, se siamo a casa dei nonni, se siamo in mezzo alla strada, e quando è piccolo piange, non ce n'è di storie. I bambini piccoli sono in preda all'istinto. Ricordatevi quanto ci abbiamo messo per spannolinarli, un incubo. Controllo sfinterico. Non c'è l'inizio, non c'è l'inizio perché? Perché non c'è la condizione del tempo. Non è inutile che diciamo a un bambino di 3 mesi, aspetta, aspetta, per lui vuol dire nulla. È in preda a questa parte qui. Devo mangiare, mangio, devo dormire, dormo, mi devo scaricare, mi scarico, non me ne frega niente del contesto. Noi adulti, se devo mangiare, ho una fame incredibile, però ci pensiamo, no? Aspetta, sono in mezzo alla strada, devo aspettare un attimo, sta finendo di parlare, sembra brutto che Virginia parla e io invece mi mangio una pizza, magari metto la telecamera spenta, così non mi vede nessuno. Ecco, tutti questi pensieri li facciamo col cervello della neocorteccia. Quindi sicuramente abbiamo delle differenze davvero strutturali tra noi, i bambini e gli adolescenti. Perché? Perché quando nasciamo noi siamo completamente corredati di tutto l'organo cerebrale, quindi il cervello ce l'abbiamo tutto, ma il funzionamento no. E quando si dice sei senza cervello, e se lo dite a un adolescente, gli sta dicendo anche la verità. Perché? Perché le connessioni neuronali dalla nascita arrivano al perfezionamento, lo sapete a che età? A 21. Cioè, le neuroscienze ci dicono che come connessioni e come funzionamento completo che mette insieme il rettiliano, il limbico e poi il neocorticale arriva a perfezionarsi a 21 anni. È una tragedia, perché se fino ad ora abbiamo provato a dire io mio figlio parlo come se lui fosse un adulto, ci siamo presi in giro sonoramente. Forse è meglio, e infatti poi lui ci parla come se fossimo noi i bambini, cioè ci trattano da scemi, no? Perché non hanno alcuni livelli. Nell'area infantile, proprio primissima infanzia, quindi parlo del rettiliano e degli istinti, poi chiaramente si iniziano un po' a rinforzare le aree superiori, abbiamo una enfasi fortissima nell'area limbica, quella delle emozioni, e poi soprattutto in adolescenza. Quindi nell'area infantile i bambini lavorano molto di istinto e di emozioni. Nell'adolescenza abbiamo un exploit dell'area assolutamente limbica, nell'età adulta si spera che si arrivi anche ad avere un pensiero un po' più strutturato, si spera, si sa mai, proviamo sempre qualche quarantenne che ancora non è arrivato, però può succedere. Battute a parte, nell'adolescenza, e per esempio quello che noi vediamo spesso è vedere questi ragazzi, cosa vediamo? Questi ragazzi che agiscono le emozioni in maniera totale, in maniera più forte, in maniera veemente. E tra l'altro non si rendono neanche conto delle conseguenze. Rendersi conto delle conseguenze è un passaggio dei piani superiori. Quindi fanno più fatica. Il bambino è ancora più in difficoltà.
Capire
Spero
qualche
di essere
esempio, sì.
chiara. Spero di essere. Guardiamo nelle situazioni di stress quali sono allora le emozioni, perché poi queste le recupereremo. Stiamo già parlando dei bambini. La paura. Allora, nell'area limbica, facciamo un piccolo incipit, ogni tanto interrompo, che così passiamo anche a vederci. Nel frattempo vi faccio un pallino, sì, vediamo, va bene. Nell'area limbica esiste una piccola ghiandola a forma di mandorla che si chiama amigdala, che credo tra l'altro dal derivato del greco sia proprio mandorla, il termine amigdala, dove sono centrali tutte le emozioni, quindi partono tutte da quella mandorlina lì. Ovviamente ci sono emozioni primarie e emozioni secondarie. Se qualcuno ha visto quel film, quel cartone animato che si chiama Inside Out, tra l'altro credo che qualche sera fa lo abbiano fatto, ecco, devo dire che è fatto estremamente bene, anche perché la supervisione di questo cartone animato è stata affidata a Paul Ekman, che è uno studioso, uno dei più importanti studiosi in termini di emozioni, che ha dato un po' la sua teoria. Che potesse essere un po' la base scientifica da cui puoi costruire il cartone, e devo dire che in effetti è fatto abbastanza bene. C'è qualcosa chiaramente di più cinematografico, però mi sembra di poter consigliare senza troppi se e ma, un buon film per i vostri bambini sulle emozioni potrebbe essere proprio quello. Con una nota, è un film per gli adulti, nel senso che è un cartone animato che gli adulti riescono a recepire molto meglio. I bambini non sanno di avere altro, hanno soltanto quei cinque omini lì: hanno la paura, hanno la rabbia, hanno la gioia, hanno il disgusto e hanno la tristezza. Ecco, loro cinque sostanzialmente diciamo così, prodigano per scandire la vita dei bambini o comunque delle persone. E andiamo a guardare che cosa succede in una situazione di pandemia quando queste emozioni in qualche modo vengono elicitate, considerando che lo stress è un elemento di rottura perché manda al nostro cervello un'informazione. Vi faccio un esempio banalissimo. Io non vedo delle 50 persone che ci sono connesse tutti, però quelle persone che vedo le vedo molto tranquille, le vedo con una postura rilassata, con uno sguardo più o meno attento sulla fotocamera, con una muscolatura anche del viso non particolarmente tesa, non particolarmente tirata. E la stessa cosa è praticamente quello che sto provando io, sono più o meno rilassata, sto parlando, io poi ho anche un po' il vizio di gesticolare, però sicuramente sono assolutamente serena. In questo preciso momento il nostro cervello ha tutta la parte del pensiero orientata all'attenzione. Ascoltiamo, vediamo cosa c'è da sentire di buono stasera. Ma il nostro, è come se avessimo una sorta di torre di controllo che si chiama sistema ventrovagale, che manda il messaggio al nostro corpo e ci dice: Rosanna, Don Mario, Don Andrea, Elena, Sofia, adesso leggo un po' tutti i nomi, è tutto a posto, state tranquilli. Stiamo facendo una banalissima chat, una conferenza online, ma tutto tranquillo. Ecco. Il mio sistema ventromagale si è disinnescato perché ho sentito un witch, witch, witch. Quindi abbiamo, perfetto, abbiamo, è tutto tranquillo, non abbiamo motivo per stressarci. Però facciamo finta che mentre parliamo il nostro monitor fa cosa succede? C'è mica una scossa di terremoto? Il nostro sistema ventromagale smette di essere torre di controllo e tutto a posto e si attiva un altro sistema, sempre dal nostro sistema nervoso centrale, che si chiama dorsovagale, cioè quello che va dritto dritto all'amigdala, perché noi abbiamo sempre i sensori della percezione, e dice: Signorina cara, cosa stai facendo ad ascoltare ancora la conferenza? Guarda che c'è il terremoto. Quindi la nostra percezione cambia completamente, la nostra attenzione se ne va in ferie, si attiva tutto un meccanismo legato al sistema limbico che generalmente ci dà quella che si chiama paura. Noi siamo programmati per attivarci di fronte a uno stress in maniera fisiologica, almeno con tre modalità. Sono le tre F in inglese, ma io ve le dirò in italiano. Freezing, attacco, fuga. Cosa vuol dire? Freezing. Freezing è una sensazione emotiva che dura circa 3-4 secondi, che è semplicemente questa. Oddio, cosa sta succedendo? È la ristrutturazione cognitiva. Oddio, cosa sta succedendo? 3-4 secondi, non di più. Perché? Perché dopo questi 3 secondi noi abbiamo capito cosa sta succedendo, ma prima ancora di dirlo a parole, noi abbiamo già agito. C'è il terremoto, generalmente con il terremoto si chiama fuga. Scappa da lì, oppure attacca. Attacca è un atteggiamento di fronteggiamento che nella catastrofe naturale è molto difficile, ma per esempio l'attacco è tipico delle persone che vogliono fronteggiare la situazione andando in soccorso agli altri. Oppure in altre situazioni, come per esempio gli incidenti stradali, io piuttosto che paralizzarmi completamente dalla fuga, esco dalla macchina e aiuto gli altri incidentati. Quindi ci sono delle modalità diverse, vanno tutte bene, ma sono spesso definite dal nostro cervello sulla base delle risorse che ciascuno pensa di avere. Se mentre andiamo per la strada io vengo aggredita da un omone di 1,80 m e per 130 kg, io ho una percezione per i miei vissuti dove mi guardo e dico: io non sono 130 kg, non sono 1,80 m. Forse è meglio fuggire, ok? Quindi è un po' un insieme di quello che io vedo, di quello che io so di me. Ma se io, che non sono 130 kg e non ho 1,80 m di altezza, sono cintura nera di karate, il mio vissuto e la mia percezione possono essere diverse rispetto a quello stesso evento. Quindi ve lo sottolineo perché non ci sono delle risposte giuste o sbagliate, migliori o peggiori di fronte allo stress. Ciascuno può reagire come meglio crede. Sempre per la propria sopravvivenza, sempre per portare a casa la pelle, perché noi siamo programmati dal famoso rettiliano per portare a casa la pelle in qualsiasi modo, con qualsiasi utilizzo di energia e quindi di emozioni. Ora, che cosa hanno fatto i nostri bambini quando hanno scoperto la pandemia esattamente come l'abbiamo scoperta noi? Hanno fatto questo, quindi proverò a farvi vedere quali sono le emozioni principali. Lo vedete? Ok. La paura per la sopravvivenza è rettiliana, ve l'ho appena detto. L'allarme vigile. Oddio. Quando qualcuno si avvicina a me e non rispetta il distanziamento, mi viene il fastidio. I sensori si attivano perché è un allarme vigile. C'è anche la collera distruttiva. Questa cosa è stata vista proprio tra i bambini. Sono talmente arrabbiato che spaccherei queste cose. L'ipoarousal, l'arousal è l'eccitamento, l'ipoarousal è la riduzione delle funzioni neurofisiologiche per risparmiare ossigeno ed energie. Questa cosa si vede soprattutto nelle grandi catastrofi, come per esempio il terremoto, cioè in quel momento lì, qualsiasi cosa io stia facendo, non mangio più, anche dormire diventa assolutamente secondario perché in quel momento devo andare proprio al risparmio energetico, non posso perdere tempo a mangiare o a cercare di dormire, io devo scappare e mi devo mettere al sicuro. La richiesta di conforto, come vi dicevo, anche la grande fuga verso le città del sud, dalle persone che si trovavano a nord in prestito, erano motivate da questa richiesta di conforto, la tristezza da solitudine e quindi appunto tutte queste emozioni che abbiamo trovato negli adulti, ma che potreste assolutamente vedere anche nei vostri bambini. La paura. Partiamo da questa perché credo che sia la cosa più importante, forse quella che abbiamo vissuto. Questa è una frase del film che mi faceva sorridere perché vivere con gli occhi della paura è ovviamente vivere sempre in una maniera catastrofica. La paura ha due possibilità.
Ottimo,
Intanto la paura del pericolo, beh, mi focalizzerei sulla paura del pericolo, è legata all'istinto di sopravvivenza. Da un punto di vista proprio del manuale, chi ha questa paura, questo terrore, ha lo sguardo sbarrato, l'immobilizzazione, rifiuta l'offerta d'aiuto e i bambini spesso spingono il genitore, lanciano degli oggetti. Qualcuno di voi, se ha mai visto un bambino durante un incubo notturno o quelli che da manuale spesso abbiamo definito pavor nocturnus, cioè terrori incredibili che questi bambini vivono mentre dormono, potrebbe aver visto uno di questi comportamenti. Ecco, sono sicuramente una attivazione molto forte della paura, incontrollata, non pensata, per cui che cosa dovete fare voi adulti per in qualche modo gestire quella paura? La prima cosa che bisogna fare paradossalmente è restare calmi. Perché dico paradossalmente? Perché io da genitore, se vedo mia figlia molto spaventata, mi preoccupo. Quindi c'è una cosa che è fisiologica di un genitore che è, caspita, mi spavento se ti vedo così spaventato. Ma cosa succede? Che esiste una parte del cervello che si chiama neuroni specchio, per cui abbiamo anche la possibilità che il bambino si specchi su quello che noi viviamo. Se io resto calma, faccio vedere all'altro che c'è una percezione diversa da parte mia, che sono punto di riferimento di quel bambino. Se voi ricordate, quando i bambini erano molto piccoli, io non so l'età dei vostri bimbi, io ne ho due, una di 7 e una di 5, ma loro mi ricordo perfettamente che quando cadevano, prima ancora di piangere e farsi male, mi guardavano per capire come reagivo io. E se io reagivo in un modo più o meno preoccupato, loro iniziavano a piangere, a meno che non c'era chiaramente un recettore del dolore, perché siano fatte veramente molto male, allora chi se ne frega la mamma, piango perché mi sono fatta male. Ma sicuramente la loro prima reazione per decodificare quello che è il pericolo arriva dal genitore. Restare calmi, abbassare il tono di voce, un'ipostimolazione vi porta il bambino a una condizione di maggiore attivazione. Mantenere la giusta distanza. Non è detto che i bambini impauriti vogliano essere abbracciati. E questa è una cosa per cui dobbiamo fare un po' di gioco forza con il nostro istinto a volerli in qualche modo accudire, a volerli contenere. Dentro il nostro cervello, anche quello adulto, abbiamo due sistemi motivazionali: quello dell'attaccamento, che è quello del bambino che cerca la figura adulta o di riferimento per potersi sentire sicuro. E generalmente a questa richiesta risponde un modello di accudimento. Quindi, se c'è un bambino che piange, io adulto inevitabilmente mi prendo cura di lui. Spesso noi utilizziamo le braccia per poterli contenere. Ecco, in questo caso non è detto che loro vogliono essere toccati. Quindi, eventualmente, state più vicini a lui, nel senso non perdetelo mai d'occhio, spiegate nel frattempo che cosa succede, orientatelo al presente, stai tranquillo, adesso siamo qui, siamo a casa, non sta succedendo nulla, quello di cui tu hai paura è comunque legittimo, ma in questo momento è fuori da noi. Ho paura delle che mi ammalo, ho paura degli ospedali, ho paura del coronavirus, tutte frasi molto. E se moriamo, quindi orientarlo nel presente, quando lo vorrai potremo stare più vicini. Dare al bambino la possibilità di decidere lui quello che è la giusta distanza per sé. Però voi siete lì. E questa è una cosa molto importante, anche fisicamente, anche in silenzio. Chiaramente quella clausola del state lontani, state sereni, si interrompe nel momento in cui abbiamo l'ultima parte, l'ansia e gli oggetti, perché ovviamente lo dovete anche mettere in sicurezza. Per cui lanciare gli oggetti, assicuratevi che lo faccia, se succede in sicurezza, schivate il colpo, ovviamente, e cercate di trovare un modo perché non si ripeta più. Direi che se proprio dobbiamo scriverlo nel manuale delle buone prassi, non andrebbe assolutamente letta la paura del bambino come immotivata. Immotivata vorrebbe dire svilire quello che lui sta sentendo. Quindi cosa vorremmo spiegare al bambino? Che non c'è motivo che ci sia paura, perché tanto il coronavirus noi non ce l'abbiamo perché siamo chiusi? Non è vero, gli stiamo raccontando una bugia, perché noi sappiamo che quello è un pericolo invisibile, che potrebbe realmente arrivare e quindi non è così strano che lui si possa spaventare. Forse è molto più onesto poter dire: lo capisco che sei impaurito, leggergliela come paura, perché spesso il bambino non lo sa che quella cosa si chiama paura. Sento tutta una roba nel corpo, sento che mi muovo, oppure sento che vorrei, ma non mi posso muovere, mi sento completamente inabile a gestire tutto. Mamma, cosa sta succedendo? Leggetegli le emozioni. Si chiama paura ed è normale che tu la viva, perché sai, anche la mamma e il papà ogni tanto vivono la paura. E questa è una cosa dolente, perché gli adulti siamo sempre stati abituati a farci vedere forti, bravi, senza nessun problema. Li allontaniamo, non gli possiamo far capire che la paura non esiste negli adulti. Certo che abbiamo la paura, anche io sono molto preoccupato di tutto quello che sta accadendo, ma sono sicura che ci sono dei bravissimi medici che risolveranno la situazione. Perché mentre noi siamo qui a parlare e a preoccuparci giustamente di tutto quello che sta avvenendo, perché mentre noi siamo qui che non possiamo andare a scuola, o dobbiamo andare a scuola con la mascherina, o dobbiamo andare a scuola con le distanze, negli ospedali, nei laboratori, stanno facendo tantissime cose per risolvere la situazione. Quindi legittimare la paura e dare una chiave di lettura a quello che sta accadendo. Non avere mai una spiegazione a metà che lo lascia incontrollato. Spesso è difficile, sì, molti bambini lo chiedono. Io ricordo che all'inizio delle situazioni, sì, all'inizio, perché era aprile, delle varie informazioni che passavano, il telegiornale, eccetera, la mia più grande mi chiedeva: ma sono morti solo gli anziani? E quella è una cosa molto interessante, perché penso che la sua paura fosse quella un po' di definire un po' il range sotto il quale l'età bisognava preoccuparsi oppure no, ma erano anziani, vero? E allora lì bisogna anche provare a spiegare con i loro strumenti quello che sta avvenendo, senza troppe frottole, perché è meglio sempre una brutta verità che una bella bugia, però utilizzando adeguatamente i termini che siano comunque a misura di bambino. Quindi non è necessario andare a spiegare robe che forse ai loro occhi possono sembrare splatter, ma spiegare le cose per come sono. Noi abbiamo un problema culturale perché come generazioni noi non siamo stati abituati a lavorare con i bambini rispetto a tematiche che sono la morte, che sono la malattia, che sono le difficoltà. Siamo sempre stati abituati a dire: ma no, non ci pensiamo, ma no, ma cosa stai dicendo? Lasciamo stare. Oppure a raccontare un po'. E questo è un discorso che varrà anche per la tristezza. Quindi sicuramente questi sono dei rimandi che contengono, danno la possibilità al bambino di sentirsi innanzitutto capito. È legittimato e poi provare a trovare delle soluzioni. Facciamo così: tutte le volte che hai paura, la mettiamo dentro un barattolo, mettiamo dentro un sassolino, mettiamo dentro una pallina blu, inventiamo qualsiasi cosa, mettiamo la stellina sul calendario. Ma tutte le volte che proveremo a trovare una soluzione, noi accanto a quella stellina gli mettiamo un'altra colorata, così poi vediamo chi vince, no? Facciamo la partita, dai, vediamo se la paura poi vince rispetto alla speranza. Quindi inventate anche voi, oppure dipende dall'età, no? Ma secondo te che cosa potrebbe essere un aiuto per far sì che la paura non diventi il protagonista di tutto il film? Ma secondo me potremmo anche provare a inventarlo noi il metodo per sconfiggere il coronavirus. Benissimo, mettiamoci, allora vediamo, dai, cosa che possiamo fare? Possiamo fare una mascherina, possiamo fare una canzone, possiamo. I bambini hanno fatto dei video bellissimi in questi mesi dove davvero c'era soltanto da imparare. E questo ha a che fare anche con una sorta di capacità rielaborativa di quello che sta succedendo. Io vi chiedo sempre di interrompermi quando volete voi, eh. Io parlo, poi mi dimentico pure, non guardo neanche l'orario, quindi fatemi i cenni perché se parto poi io mi. Altra situazione emotiva. Più grande. Altra paura, la paura della solitudine. Sistema limbico, non è più il sistema rettiliano, ha a che fare col sistema dell'attaccamento, chiama, piange, segue il genitore. Solo con lo sguardo, se è molto piccolo, quando è già in grado di deambulare e di muoversi in autonomia, non vi lascia completamente più. Si aggrappa al genitore, si protende verso il genitore. Quei bambini hanno paura di rimanere da soli. Sarà una cosa buffa, ma da quando si stanno un po', diciamo così, succedendo i giorni che precedono al famoso 13 dicembre di Santa Lucia, io questo problema lo riscontro nella mia piccolina perché lei ha paura, molta paura, di rimanere sola in corridoio perché se sente il campanello di Santa Lucia da sola, lei si terrorizza da lì. C'è un bambino lì che mi sente? Sto dicendo delle cose, sto. Eccolo lì. Ciao! Ci sente, Elena? Beh, io non ti sento. Aspettiamo un attimo perché quando nomino Santa Lucia arriva sempre un bambino, ma come si
No,
fa? E
ma ho le cuffie, non
no, ma
sento.
partiamo da
Non
traumi.
mi sente, altrimenti ti avrei fatto un segnale di fumo.
Fatemi tutto perché poi mi offro il
No,
terapeuta
no.
per i bambini che scoprono brutalmente quello che non devono scoprire
No,
adesso.
no, non ti preoccupare, solo con le cuffie non sente.
Ma penso che poi veramente sarà una sorta di, non lo so, è un processo da studiare. Appena nomino Santa Lucia si materializza sempre un bambino. Ecco, la mia piccolina, se sente il campanello di Santa Lucia, va in kit. Ecco, io credo che sia da circa 10 giorni che mia figlia non va più neanche da sola in bagno. Non vuole fare più niente, non vuole andare a prendere l'acqua, nulla, perché ha questa paura incredibile di rimanere da sola. In quel caso il trauma che supereremo magicamente il 14 di dicembre, appena si prende sui suoi giochi e buonanotte, però è chiaramente la paura della solitudine rispetto a un evento estremamente stressante per lei che riguarda il non conoscere questa persona, ecco. In generale la paura della solitudine può avere a che fare anche con se rimango solo in questa situazione di tensione. Io vivo il pericolo. Come rispondiamo? Lo abbracciamo, lo puliamo, lo accarezziamo, gli si può offrire un rifugio. Dico una cosa che gli psicologi generalmente non dicono, è che in tempi non sospetti l'avrei anche, non l'avrei caldeggiato neanche io, però offritegli il lettore. Se per qualche volta il bambino, anche più di una volta, il bambino in preda delle situazioni di stress legato a questo momento particolare ha bisogno di dormire con voi, consentitelo. Non prende il vizio, riprenderà, tornerà nel suo lettino, però ha bisogno di riattivare a livello cerebrale quel suo sistema di attaccamento che lo fa sentire sicuro. Quello non è un capriccio, quello è un bisogno di esistenza. molto diverso. Il bambino ha bisogno di capire che lui è al sicuro in una situazione di massima vulnerabilità. Io dico queste cose perché la gamma di situazioni in cui i bambini si trovano in questo periodo è varia. Abbiamo bambini che sono anche stati esposti a un semplice telegiornale, ma ci sono bambini che sono stati esposti alla
Mio
perdita di un
figlio ha
nonno o
ancora
all'isolamento
18.000
dei propri cari
sopralluoghi.
perché magari erano
Non ha ancora
vittime di
nessuno.
coronavirus, anche se poi magari è risultato tutto, è andato tutto bene. Ci sono bambini che hanno genitori che vanno a lavorare negli ospedali, ci sono bambini che vedono la preoccupazione dei propri genitori perché il lavoro scarseggia, perché ci sono le casse integrazioni. Quindi immaginate come il pericolo coronavirus non voglia dire soltanto l'attenzione al fisico, ma può anche voler dire la vulnerabilità psicologica. Se io vedo la mia mamma e il papà che la sera sono arrabbiati perché non possiamo aprire il nostro ristorante, perché non sono arrivate le casse integrazioni, perché come faremo il Natale ad aiutare la nonna, perché non vediamo il bambino in RSA da 2 mesi, tutto questo si trasforma per lui in paura. Quindi sono delle cose normali. Offrite cibo, il cibo ha una funzione calmante, il nostro riflesso di istruzione ce lo siamo dimenticato, però anche una caramellina, semplice, però è importante se gli si può dire dai, facciamo che in questo momento ci calmiamo, magari ci mangiamo un cioccolatino, magari ci mangiamo una caramellina, ci rilassiamo un attimo e poi riscaldare, ascoltare e comprendere. Sembra quasi come se stessimo descrivendo un cucciolo, ma i bambini sono così, anche se hanno 10 anni. Non sono soltanto i piccolini, 5, 6, 7, sono anche i decenni, quelli che si atteggiano a fare gli Avenger, quelli tutti bravi, sono Capitan America, in realtà sono qui qua. Per cui ovviamente dobbiamo in qualche modo accudirli adeguatamente rispetto ai loro bisogni. La conosciamo benissimo tutti, la conosciamo perché credo che nell'ultimo periodo soprattutto abbia preso il sopravvento. Se guardate al primo lockdown e alla seconda ondata dopo l'estate, noi abbiamo vissuto un momento di paura nel primo lockdown e invece negli ultimi mesi abbiamo visto la rabbia. Abbiamo visto la rabbia, ma adesso parlo da adulta, caspita, siamo ancora qui, non hanno fatto niente, tutti questi mesi non hanno organizzato nulla, ma allora ci siamo solo, è tutto un complotto, insomma, tutte frasi che non hanno di paura, di rabbia, hanno di stanchezza, per cui anche nei bambini la rabbia è un'emozione molto meno pensata, quindi loro non ce l'hanno con il DPCM, non ce l'hanno con il Premier, non ce l'hanno con il decreto ristori, non ce l'hanno con le casse integrazioni, la vivono, non lo sanno cos'è, però intanto vivono questo fuoco che si manifesta. Cosa fanno i bambini quando si arrabbiano? Urlano? Stringono i pugni, lanciano gli oggetti sono le prime vittime delle case rispetto a quello che succede, sbattono le porte, alzano le mani. Anche i bambini, li ho visti clinicamente negli ultimi mesi, anche i bambini che non avevano mai dato segni di rabbia, i classici bambini da manuale, bravi, bravissimi, davvero molto lord, no? I piccoli lord. Ricordo questa mamma che dice: dottoressa, io ho un figlio che, non perché è mio figlio, ma è veramente un bambino, non ha mai detto una parolaccia, è stato sempre molto carino, sempre socievole, sempre sorridente con tutti. Caspita, l'altra volta me lo sono ritrovato, mi ricordo ancora questa scena, me lo sono ritrovato nella cucina con i pugni stretti che urlava no, no, mi sono spaventata. Quindi la mamma mi chiama e mi dice: dottoressa, cosa devo fare? Io mio figlio così non l'avevo mai visto, quindi in caso ci sono due, lo porto all'esorcista, lo porto allo psicologo. E ho detto: guardi, prima proviamo la strada della psicologia, se poi magari vediamo che non ci arriviamo, chiediamo anche aiuti. Però si era veramente spaventata, perché c'era una dimensione inumana di rabbia. Un bambino socievole, un bambino carino, un bambino che ha sempre avuto parole gentili per tutti, sembrava un indemoniato, urlava e non era minimamente contenibile. La cosa che questa mamma aveva come grande problema era: non riesco a calmarlo. Quindi cosa faccio? Lascio che si faccia male? Lascio che mi picchi? Non mi aveva mai picchiato. I nonni disperati, i nonni in lacrime, ci ha picchiato, ci ha alzato le cose, abbiamo fatto di una tragedia familiare sostanzialmente. Ecco, quel bambino va semplicemente legittimato, ma non nel picchiare, ci mancherebbe, quanto semplicemente va compreso nella sua incapacità totale di tollerare le frustrazioni. Anche in questo caso bisogna esplicitare al bambino che lui è molto arrabbiato. Legittimare la rabbia vuol dire provare a dirgli: hai ragione ad essere arrabbiato, non ce n'è di storie, è una situazione terribile, tu non puoi giocare a calcio, tu non puoi vedere i tuoi compagni, tu devi tenere la mascherina 8 ore, tu devi stare in didattica a distanza perché forse c'è un caso positivo, perché il tampone ancora non è sicuro, quindi intanto ti sei fatto 3 settimane a casa. Tu hai tutta una serie di privazioni che hai ragione a essere arrabbiato. Fossi te io, proverei la stessa cosa. Quindi rendetela possibile. Cosa vuol dire? Anche in questo caso, ancora più della paura, bisogna mettere in sicurezza questi bambini. Quindi garantire sempre che sfoghino la loro rabbia in sicurezza. Ciò vuol dire che se devono lanciare gli oggetti, che lancino oggetti morbidi, infrangibili, addosso a dei letti, a dei divani, quindi che siano cuscini, ma situazioni morbide. Oppure addirittura, se proprio
Non
voi, se
cambierebbe
vediamo che
niente.
questa rabbia non si scarica, creare un vero e proprio angolo della rabbia all'interno della casa. Che cos'è l'angolo della rabbia? È sostanzialmente una qualsiasi angolo della vostra casa, scegliete voi quale, in cui potete riempire di cuscini, di sacchi tipo da box, di peluche, qualsiasi cosa che il bambino sa che può andare a sfogare lì la sua rabbia. A condizione, le condizioni sono due, che il ve lo dica: sono arrabbiato, sto andando nell'angolo della rabbia, e che lui sappia che in qualsiasi momento voi siete là e potete e può far conto di voi, può assolutamente chiamarvi. Il mio consiglio è sempre quello di dare un occhio a quello che accade, mentre loro danno calci, pugni, abbiamo visto orecchie di orsetti pendolanti, nasi storti, cuscini spiumati, non fa nulla, sono tutte vittime sacrificali, che va bene, ma voi siete lì a dire: io sono qua. Quando vuoi, io ci sono, mi avvicino, Ho la tua rabbia che sei sicura di averla sfogata tutta? Guarda che c'è l'orsetto che secondo me ancora un po' ha bisogno di essere scosso. E gliela fate tirare fuori. Dopo che l'avete fatta tirare fuori, in maniera veramente catartica, sono spinti, poi dicono: ok, adesso me lo dici cos'è che ti ho fatto arrabbiare? Perché non hanno la possibilità di dire, mentre hanno tutta questa scarica, ricordatevi che le emozioni passano dall'amigdala, quindi abbiamo neurotrasmettitori, abbiamo ormoni, abbiamo il cortisolo, abbiamo quindi l'ormone dello stress, cioè abbiamo tutta una serie di situazioni che pompano e che non ci consentono di dire: aspetta che ci penso, mamma, perché sono arrabbiato per questo motivo. No, io intanto agisco, faccio fuori un orsetto, ho distrutto un cuscino e poi è fatta. Quindi anche questa è una possibilità. C'è un messaggino? Mio figlio non l'ha ancora lasciato, quindi tutto regolare. Immagino si parli del lettone. Il lettone. Quindi a posto. Quindi a posto. L'avete lasciato voi il lettone nel frattempo? L'avete lasciato il lettone al mio e siete scappati.
Virginia, visto che ti sei un attimo fermata, volevamo dare come tempo per chiudere le 22. Ti volevo fare da segnalatrice del tempo, ok?
Assolutamente sì, grazie mille. Io ho pochissimo ancora perché ho l'ultima emozione, la protagonista in assoluto, e vi volevo far vedere chi è, ma penso che possiate immaginare, e volevo anche pulire un video,
La
quindi
tristezza.
dopodiché chiudo. Se mi ricordo come si condivide, perché non riesco più a trovare il... Eccolo qua, scusatevi. Eccola qui. Sto andando indietro, scusate. Eccola. La vedete? La vedete. Piangere mi aiuta a stare calma e a non essere ossessionata dal peso dei problemi della vita. Tristezza è l'emozione più Sfigata, per utilizzare un termine tanto caro ai nostri bimbi e ai nostri adolescenti, è quella di cui ci vergogniamo, è quella di cui non abbiamo mai avuto molta contentezza a parlare. Vi faccio vedere un video rispetto a non come il bambino la mostra, ma a quello che spesso i genitori fanno. In realtà è un video che poi vi fa vedere entrambe le cose e poi ne parliamo. Rosanna, ti chiedo attraverso il microfono di dirmi se si vede.
Sì,
Secondo te,
ok.
hanno creato si vede?
Sì, ok.
Perfetto. Secondo te, questo genio hanno creato nel tempo del corona?
Non posso vivere tutta la giornata. Col martello, c'è un martello.
Sì, Claudio, allora ti ho detto il problema qual è, Claudio? Il problema è il virus, che purtroppo non possiamo uscire. Che tu piangi, mamma, mi fai sentire. Cosa? Nel campo di lei ho scelto di allevare i polli all'aperto. E tu?
Eccomi, scusate, i polli non erano previsti. Bene, più che spiegarvi, vorrei chiedervi semplicemente, vedendo questo video, che cosa avete provato? Anche col microfonino aperto, mi dite quello che avete provato e quello che chiudiamo. La prima sensazione, la prima emozione che arriva. Tristezza, tristezza.
A me ha fatto tenerezza il bambino.
Tenerezza. Molto. Ecco, la tristezza non avrei avuto modo di definirla meglio come ce l'ha fatta vedere Claudio. Ed è un'emozione disarmante perché la cosa che probabilmente un adulto cerca di fare è quella di trovare soluzioni. Noi abbiamo la nostra corteccia funzionante, quella del problem solving, che di fronte alla tristezza fa fatica perché noi non abbiamo soluzioni. La tristezza è l'emozione della perdita. Claudio ci sta lamentando la perdita della libertà. La perdita della possibilità di vedere il nonno, di vedere gli amici, la voglia di stare da solo, che è impressionante ed è devastante per un genitore che vorrebbe invece, ricordatevi, l'accudimento, no? Lui dice io voglio stare da solo, non ne posso più. Sì. Elena, lo posso leggere in chat ad alta voce, sono veramente le lacrime agli occhi perché è quello che ho provato in questo secondo lockdown. E Claudio è chiaramente una fonte di empatia perché noi sappiamo esattamente che cosa vuol dire. Il problema è che noi non abbiamo soluzione. Il problema è che la tristezza è quella cosa che dobbiamo sentire fino in fondo. Mentre sono stata molto brava, molto sicura a dirvi l'angolo della rabbia, tanto alla fine avrà rotto due orsetti, chi se ne frega. È dilaniante per un genitore vedere l'angolo della tristezza. Perché l'angolo della tristezza io non ci posso fare niente, è impotenza. E ci hanno anche insegnato quando eravamo piccoli che non bisognava piangere. Ve lo ricordate? Mi sembrate tutti giovani. Non piangere che ormai sei grande. Non piangere perché diventi brutto. Quindi non solo ci abbiamo un problema, pure brutti diventiamo. Non piangere perché sennò te lo do. Quindi con la minaccia. I migliori, i maschietti, hanno vissuto di quelle educazioni. Non piangere perché sennò sembri una femminuccia. Cioè li abbiamo devastati. Li abbiamo devastati. Perché abbiamo, o ci hanno devastati, perché ci hanno insegnato che la tristezza non è da adulti, non è corretta, ci imbruttisce e ci crea pure un problema dell'identità di genere se siamo maschi. Perché le femmine possono piangere. Le femmine come sono? Deboli. Quindi possono piangere. Quindi la tristezza è da deboli. Ecco, noi abbiamo creato una mostruosità educativa dicendo queste cose, quindi bene, cercavamo di tirarci sul morale. Credo che per tirare sul morale a una persona triste si debba stare semplicemente zitti. E la mamma nel video dice: non farmi piangere, no, non piangere perché se no mi fai, e si interrompe. E meno male, l'avranno censurata. Perché non posso dare colpe al bambino che se tu piangi ci sto male io. Saranno cavoli miei, io ci sto male. Ma tu hai tutto il diritto di essere triste. Hai ragione. È bruttissimo. Non possiamo far finta che non è un periodo triste. Abbiamo cantato, abbiamo suonato, abbiamo disegnato gli arcobaleni, ce la siamo raccontata tutta per evitare di capire tutti i giorni che è stato triste. Basta, non c'era altro da dire. E i bambini in questo ci hanno insegnato una pagina di vita che c'è da prendere gli appunti, perché ci hanno insegnato che si deve essere tristi, non si può, si deve essere tristi, perché se no poi non ci rendiamo conto delle cose che abbiamo positive. Perché sennò poi siamo ancora a discutere oppure a ricordare. Vi ricordate quando litigavamo sul cenone di Natale? Ve lo ricordate che stress, mamma mia, cucinare 25 persone e la zia non la voglio perché non parla con la cugina? Quanta roba di superficie. Quanta roba di superficie. E i bambini ce lo ricordano. L'altro giorno davanti al telegiornale mia figlia mi dice: quindi chi possiamo invitare? Chi sono i conviventi? Possiamo invitare il papà e tua sorella. E mi ha guardato dicendo: ma stai scherzando? Possiamo invitare loro accanto a loro. Quante robe di superficie. La tristezza è l'emozione protagonista perché è quella che abbiamo trattato come Cenerentola e invece fa la principessa. Consentite ai bambini di essere tristi. E se vi scappano le lacrime perché questo lockdown è stato triste anche per noi, fatelo anche davanti ai vostri figli. Non c'è da vergognarsi, glielo state solo insegnando, anzi, gli state veramente dando un messaggio educativo che è fortissimo. State dicendo che si può. Come emozioni direi che queste sono quelle che i bambini sperimentano in questo periodo e hanno iniziato a sperimentare anche nei mesi scorsi. Direi che sono anche quelle che sperimentiamo noi. Per cui c'è da leggere tutti i giorni insieme a loro quello che accade. Nel frattempo ci sono la speranza, ci sono l'allegria, ci sono anche tutte le cose positive. Però per le cose positive non c'è bisogno del manuale di sopravvivenza, quindi siete voi assolutamente in grado di gestirle per te. Su questo spero di esservi stata d'aiuto, spero che sia stato utile o che in qualche modo vi abbia aperto un po' delle finestre nuove. E chiaramente, anche se abbiamo un minuto proprio stretto stretto, ma eventualmente fatemi pure tutte le domande del caso, secondo me anche la mamma sentiva la stessa tristezza, sì, solo che faceva finta di no, diceva non piangere che sennò mi fai, ma come non piangere, piangi pure tu, piangete in due, ma abbracciate. E poi ma siamo dotati di tante risorse per non rendere pesante la situazione. Esatto, si chiama resilienza. E resilienza insieme a tutta un'altra serie di cose potrebbe essere quello che sarà il nostro sviluppo per ovviamente non c'è solo da resistere, ma anche da sviluppare resilienza. Ditemi voi, io intanto vi ringrazio, spero di avervi trasmesso cognizioni ed emozioni. Mi viene in mente il film La vita. Maria Grazia, aprici pure il microfono e spiegaci un attimo cosa ti è arrivata, come io leggo Maria Grazia, giusto? La vita è bella, forse.
Anche Maria Grazia, chi è la nostra amica?
Che sia La vita è bella? Eh sì. Un altro messaggio. Grazie, grazie Samuele. Grazie mille. Spero di avervi stimolato a sufficienza.
Grazie dottoressa, l'intervento è molto interessante e stimolante. Tu lo conosci, Samuele? Andiamo forte.
Pongo io un interrogativo, ma che chiedo magari di dare una risposta nel prossimo incontro.
Ok, i compiti per le vacanze.
Esatto.
Pronto.
Ci sono alcuni genitori che segnalano come i figli, non i bambini evidentemente, parlo di magari preadolescenti e adolescenti di cui diciamo ci occupiamo, e segnalano una fatica da parte del preadolescente o dell'adolescente di riprendere la vita sociale di prima, quindi il contatto con gli amici, con la parrocchia, e soprattutto qualcuno me l'ha segnalato perché c'è stato magari al mese di marzo una certa paura vissuta in casa perché la mamma e il papà erano particolarmente esposti, quindi si è vissuta una situazione di tensione molto più alta rispetto ad altre famiglie, quindi magari non hanno avuto queste paure, questi pericoli molto tangibili, ecco. Cioè, chi lavorava in ospedale, per esempio, mi diceva che sono tornando a casa distrutto dalle ore di lavoro e anche dal pericolo che aveva incontrato, e riversava sulla famiglia quello che era la sua tensione. Ecco, mi piacerebbe approfondire questo tema, credo che abbia bisogno di un sviluppo e non di una risposta così in questi pochi minuti. Magari la butto lì come richiesta mia personale per aiutare anche questi genitori da parte mia, ma anche magari c'è tra i presenti qualcuno che è interessato a questo aspetto, eccoci, come aiutare i nostri preadolescenti e adolescenti a riprendere una vita sociale che appunto si è interrotta e quindi fanno fatica proprio a distanza di mesi, anche adesso, cioè da marzo ad oggi. Quindi è un problema che sta emergendo, ecco.
Assolutamente, è un'ottima domanda e anche un problema che si sta verificando sempre in maniera più consistente, ma adesso soltanto proprio una risposta flash, perché veramente merita di grande attenzione. Noi abbiamo questo problema perché non siamo nella fase post-traumatica. Cosa vuol dire? Che post-traumatica il pericolo è passato, ma non siamo lì, siamo in una fase peritraumatica. Quando ci hanno detto così, con una leggerezza imbarazzante, che dovevamo convivere col virus, questa convivenza è mica facile. Di cosa parliamo? Io vorrei ricordare a tutte le coppie di come è stato complicato iniziare a convivere col proprio marito, Non è mica facile, quando eravamo belli separati, quindi lockdown, ognuno a casa propria si stava tranquilli, il problema è convivere. E quindi nella fase peritraumatica dove il pericolo non è passato, ma io ci devo stare dentro senza meno difese, è chiaro che aumentano anche le paure e aumentano anche. Per cui sicuramente è una domanda pertinente alle famiglie che le conosce, ma direi è abbastanza estesa e condivisa da tutti. Sì, e stiamo anche cercando noi di guardare clinicamente che cosa accade. Assolutamente sì, grazie. C'è un pallino verde nella chat nel frattempo. Grazie anche degli spunti che ci hai dato per gestire le emozioni che stiamo vivendo insieme ai nostri figli, perché a volte siamo bloccati davanti ad alcuni atteggiamenti, infatti, e questo lo posso comprendere, lo posso comprendere da mamma, lo posso comprendere da psicoterapeuta, è nuovo e posso dire certe volte affidatevi anche al buon senso. Il manuale penso che lo possiate scrivere anche voi genitori, perché anche un po' il buon senso del dire. Gli psicologi mi bacchetteranno, però tu vieni nel lettone, per quanto adesso anche noi psicologi stiamo facendo un po' marcia indietro. Affidatevi al buon senso, a quello che sono i vostri figli, a quelle che sono le vostre risorse in casa e come famiglia. I manuali esistono, però chi conosce bene i vostri bambini siete veramente voi, quindi cercando di essere anche creativi nella gestione di problemi che in realtà sono nuovi. Quindi stiamo davvero tutti scrivendo una pagina di storia. Negli adolescenti si sta diffondendo una specie di rassegnazione. Ahimè, sì, oltre alla paura anche l'angoscia. Grazie per la serata.
C'era un messaggio prima,
Ah.
Virginia,
Alcuni.
capitano chiede.
Lei ha parlato dell'angoscia. Sì, lei ha parlato dell'angoscia.
Oddio, che cosa è successo?
Sfogare la rabbia, le ho suggerito di fare una corsetta, cosa che adotto io, e mi ha detto che con lei non funziona perché loro sono bravissimi a smontare tutto. E con l'età dei 12 anni, quindi siamo in piena adolescenza ormai perché l'età è andata indietro, quindi già a 12 anni siamo adolescenti fatti e finiti, abbiamo il problema che tutto quello che gli proponiamo demoliscono. Quindi la prima fonte di rabbia non sono più gli orsetti, ma siamo genitori. Fantastici, siamo gli orsetti in carne e ossa. Allora, possiamo fare due cose: con una dodicenne provare a dire sempre nella legittimazione della rabbia, l'angolo della rabbia mi sa che lo utilizza visto che ha distrutto la stanza. Allora, la corsetta con me non funziona. Bene, allora prova a trovare tu un qualcosa che ti possa aiutare. Perché, sai, secondo me, poi vedi tu, io, mamma, non è che ne capisca niente. Tu che conosci bene la tua rabbia, tu che sei. Wonder Woman, perché non scrivi una lettera bella rabbiosa e fate buttare giù. Oppure perché non ti, spesso loro sparano la musica, urlano, anche una bella urlata. Loro vanno molto di agito, quindi poi se la sua dodicenne considererà comunque il lancio dei cuscini come terapia d'élite, bene, pace per quei cuscini. Può funzionare, cioè se poi loro comunque vogliono agirla in quel modo, sono a metà tra essere bambino e essere adulto, sono un pasticcio con gli adolescenti lì che non sappiamo ancora. Quindi se ancora considera il cuscino un buon strumento per sfogare la rabbia, lasciamoglielo. Oppure proviamo a dire, ok, se la corsetta non funziona perché l'ho proposta io, trovate un modo alternativo. Però tutto sommato se vuole anche il cuscino, l'importante è che non distrugga tutto il resto. Bisogna chiamare ogni volta il muratore per intonacare tutto, va bene,
Bene, mi inserisco così non so se che ne pensate, volete chiudere, andiamo a dormire per chi va già adesso. Ti esprimiamo tutta la nostra gratitudine, sicuramente anche il silenzio dice gratitudine per questo momento, ci hai aperto un mondo che sicuramente soprattutto questi genitori già conoscevano, quindi importante, diciamo, è un linguaggio molto familiare all'ordine del giorno. E quindi abbiamo già il materiale per la prossima occasione, mi pare di aver capito. Grazie a tutti voi. Visto che Don Mario mi avevate promesso la benedizione prima di chiudere, non so se tu o Don Andrea chi vuole, così almeno riusciamo a gestire le nostre emozioni meglio, con un po' di pace dallo Spirito Santo. Grazie veramente a tutti, grazie soprattutto a te Virginia, grazie. A chi passo la parola allora?
Al grande capo. Lei grande capo, don.
Messo il microfono, non c'è lui.
Don Andrea.
Non è che sei
Ci sono,
eccolo,
abbiamo
eccolo.
ieri, ci ho scambiato qui.
Ci penso io, va
Io
bene?
gli ho già un impegno.
Ok, affidiamo come sempre. Vogliamo fare, chiediamo al Signore, le nostre famiglie, i nostri ragazzi, sappiamo che prima di essere nostri sono suoi e quindi sappiamo anche che la storia è in mano a lui, questa storia che in questo momento è piuttosto faticosa e anche, come si dice, pesante, è comunque vissuta nella fede anche storia di salvezza. Per cui siamo certi che può nascere qualcosa di importante, di buono, anche da questa vicenda, da questi momenti che noi e le nostre famiglie, i nostri bambini, i ragazzi stanno vivendo. Per cui traiamone frutto, eccoci, per la nostra crescita e la crescita loro. E guardiamo avanti con fiducia e con tanta speranza. E quindi affidiamo tutto questo a Maria. Ave Maria, piena di
Piena
grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.